Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto, tutte le persone che soffrono e sudano in questo caldo giovedì 14 agosto. Un saluto speciale, come sempre, a chi ci ascolta con la sua radiolina sui 105.250 dal carcere delle Vallette, a chi è rinchiuso in qualche cella, in qualche casa e domiciliare, in qualche restrizione o obbligo, insomma, a chiunque veda privata la sua libertà. Parliamo di Balcani, questo territorio così vicino su cui ci siamo affacciati da colonizzatori, da occupanti, come è stato nella Seconda Guerra Mondiale, e lo facciamo ancora sicuramente da turisti e del quale non conosciamo la storia o la situazione politica. Parleremo di Balcani, ma soprattutto di Serbia, dove proseguono le proteste contro la corruzione e Vučić iniziate dopo il crollo della pensilina di una stazione ferroviaria, quella di Novi Sad. E proprio in Serbia l'ultima notte è stata segnata da scontri tra manifestanti, da un lato appunto manifestanti e dall'altro sostenitori del Partito Progressista Serbo, cioè il partito di Vučić. Proprio a Novi Sad, che è la seconda città della Serbia per numero di abitanti e per grandezza, che è la città in cui è crollata la pensilina, causando numerosi morti, e insomma, dal crollo di questa pensilina sono iniziate le proteste contro la corruzione, contro il governo di Vučić. Proprio a Novi Sad i manifestanti sono stati bersagliati da fuochi d'artificio provenienti dalla sede del Partito Progressista Serbo, quello che vi dicevo prima, ed è stato visto un uomo proprio tra le file appunto dei sostenitori di Vučić brandire una pistola e sparare addirittura un colpo in aria. Non parleremo solo di Serbia, daremo anche notizia della situazione di Dodik. Milorad Dodik è presidente della Repubblica Srpska, da poco sollevato dall'incarico per via di una condanna emanata dal Tribunale Statale della Bosnia Erzegovina. Quindi non solo Serbia, ma anche Bosnia Erzegovina, Kosovo, insomma, luoghi in cui si possono vedere le tracce del fondamentalismo etnico del passato, ma anche quelle del presente. Ci sono sempre passando numerose scritte sui muri che si possono osservare. Per esempio, ce n'è una scritta a caratteri cubitali proprio nella piazza centrale di Belgrado, che recita: "L'unico genocidio nei Balcani è quello contro il popolo serbo". Ecco, chiederemo a una giornalista e scrittrice serba a che punto sono le mobilitazioni nate contro il crollo della pensilina a Novi Sad, poi diventate proteste di massa contro Vučić, ma siccome Tatiana Giorgevic, questo è il nome della giornalista e scrittrice con cui ci metteremo in contatto tra un po', ha fatto anche un reportage di recente sul genocidio di Srebrenica e sulla memoria storica tra le giovani generazioni croate, bosniache e serbe, proveremo anche a parlare di questo, cioè di fondamentalismo etnico, nazionalismi, passato e presente. Vi leggo ora un po' di rassegna stampa, diciamo, fresca di oggi, in un sito di nome Vreme. Si legge: mercoledì sera, su invito degli studenti, si sono svolte nuovamente proteste in tutta la Serbia. I progressisti, ricordiamo che il nome del partito di Vučić, cioè Partito Progressista Serbo, quindi in questo senso bisogna leggere i progressisti, quindi i sostenitori del partito di Vučić, hanno reagito e circa 70 persone sono rimaste ferite. Quindi, mercoledì sera sui metodi degli studenti si sono tenute proteste a Belgrado, Novi Sad, Niš, Kruševac, Smederevo, Udice, insomma altre città della Serbia che ora non mi sto a leggere con il mio accento sicuramente sbagliato. La notte è stata segnata da scontri tra manifestanti e sostenitori del Partito Progressista Serbo, uomini reclutati in aggiunta insomma ai sostenitori del Partito Progressista Serbo proprio dal partito per rafforzare le proprie fila e unità speciali di polizia. L'attrito tra chi chiede lo stato di diritto e chi difende il governo di Aleksandar Vučić e del SNS, quindi il partito di Vučić, secondo appunto quanto leggiamo in questo sito, è entrato in una nuova fase. 6 conclusioni possono essere tratte la mattina dopo. In primo luogo è stato rivelato che si tratta di uno scontro tra il partito che ha governato il paese e i cittadini che vogliono estrometterlo dal potere. Aleksandar Vučić è apparso in pubblico in 2 occasioni, non come capo dello Stato ma come leader del Partito Progressista Serbo, che ha dato il via alle unità del partito per combattere i suoi avversari. È logico che in uno Stato monopartitico si svolga una protesta davanti alle sedi dell'SNS, che ha preso il controllo delle istituzioni statali e al cui vertice vengono prese tutte le decisioni. Un altro esempio: la gendarmeria, la brigata di polizia e l'unità di intervento della polizia non hanno la capacità di garantire l'ordine e la pace quando le proteste si svolgono contemporaneamente in diverse località della Serbia e nelle città più grandi. A causa della mancanza di personale sono costretti a brandire manganelli e picchiare i manifestanti quando ricevono l'ordine di disperdersi, nella speranza che questi si disperdano. Se incontrassero resistenza da parte dei manifestanti, proteste del genere con un numero così elevato probabilmente non riuscirebbero a risolversi. Terzo punto: se proteste del genere con un numero così elevato di persone sono state organizzate durante una notte a metà agosto, sorge spontanea la domanda su cosa accadrà a settembre, quando le proteste saranno pianificate in anticipo e le persone torneranno dalle vacanze. Quarto, non c'è più spazio per il dialogo tra cittadini e coloro che governano la Serbia. Il confine è stato attraversato quando le formazioni paramilitari del Partito Progressista Serbo sono apparse apertamente sulla scena sotto la protezione delle massime forze dell'ordine. Quinto, nella parte ribelle della società la paura si è completamente dissipata, lasciando il posto alla rabbia. Un'escalation è nell'aria, ben più probabile di una situazione che torni alla calma. Sesto, è evidente che il potere stia sfuggendo di mano a Vučić e che non è più un grande e amato leader in un paese democratico che tiene tutto sotto controllo. Bene, dopo avervi letto rapidamente quanto è accaduto proprio nella notte di ieri, vi faccio ascoltare un vocale di un compagno e amico della radio che si trova attualmente in Serbia e a cui appunto abbiamo scritto per ricevere un po' informazioni su quanto sta succedendo. Ovviamente il WhatsApp della radio a caricare questo audio, che non è neanche così lungo, quindi dobbiamo avere un attimo di pazienza mentre si carica questo audio. Nel frattempo vi metto una canzone, facciamo così. E cosa possiamo mettere? Possiamo mettere Sora. Questa è la riposta.
Gros bloc, on débarque, qui m'attraque, mis gigote, ouais, gigote. J'y pote, prends le bicrap, touche, c'est les menottes.
C'est les menottes.
One shot, un pété dans le crâne, ça fait bam bam bam, et ça rend le bam. Vous me passez la crâne dans le pays de ma reine, c'est la riposte.
Pas de foutage de gueule, je veux beaucoup trop loin, c'est les spells. Zemmour, fin ta putain de gueule, si BFM et CNews étaient pas là, tu serais tout seul. J'ai la rage, j'ai la seum, ils vous mettent tous en salle à Charleston. Le game en enflamme à des tonnes, dans ses tonnes, les racistes s'étonnent, mais ils dégagent de la zone. Discute qui est le meilleur des réfugiés, négocie droit des femmes ou des asexués. Diplômé d'HEC, mec de droite, trop frustré, déjà vu répondu comme les séries RMC. Le combat date pas d'aujourd'hui, l'histoire n'est pas un gros circuit. Combien de morts au nom de leur profit, ni oubli, ni pardon d'Adama Amalik ou Sekin.
Gros bloc, on débarque, ils m'attrapent, ni gigote,
ouais, gigote.
J'hypote, prends bicraft de shit, c'est les menottes,
c'est les menottes.
One shot, elle pété dans le crâne, ça fait bam bam bam, et ça roule le bam. Vous donnez pas assez de crâne dans le pays de ma reine, c'est la riposte.
En gros bloc, on débarque, ils m'attrapent, mais gigote.
Oui, gigote.
J'hypote, pour une bicraft de shit, c'est les menottes.
C'est les menottes.
En one shot, elle pété dans le crâne, ça fait bam bam bam, et ça roule le bam. Vous donnez pas assez de crâne dans le pays de ma reine, c'est la riposte. Force au Mali qui se soulève. Je pleure mais je prie pour la relève. Les colons sont pas partis, je te le rappelle. Histoire en fou, oui, les Algériens se souviennent. Entre évasion fiscale, droite plus radicale. Passe vaccinale imposée comme le Mistral. Mais j'étais par du Burkini et du Halal. Voile pas de voile, c'est pas tes oignons. Le peuple à la dalle, réfugié sans maison. Les riches sont égales, frère, à toutes les saisons. Crise pour l'hôpital, mais pas pour les patrons. Je vois des Assad, des Fernandes, des Oumou. Donate à Val d'Oise, le combat est partout. Ils nous traitent de violents, ils nous traitent de voyous. Ils s'attendent à ce qu'on kiffe dans la gueule du loup.
Ah ouais, ouais.
En gros bloc, on débarque, ils m'attrapent, mais gigote.
Oui, gigote.
Ils chipotent, pour une bicrap de shit, c'est les menottes.
C'est les menottes.
En one shot, elle pété dans le crâne, ça fait bam 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 et ça reload. T'es toi de passer sa crame dans le pays de Marianne, c'est la riposte.
Cause I said 1, 2, 3 to the 4. 1, 3, 1, 2 like never before. Gotta break these jaws, these coppers got a mates on the floor, then I handed their corpse. You got blood on your hands, baseline ladder and guns when it bangs. You got the scuds, we got the fam, you not the law, you just murderous gangs.
En gros bloc, on débarque, ils m'attrapent, mais ils gigotent.
Oui, ils gigotent.
Ils chipotent, pour une bicrap de shit, c'est les menottes.
C'est les menottes.
En one shot, elle pété dans le crâne, ça fait bam 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 et ça reload. T'es toi de passer sa crame dans le pays de Marianne, c'est la riposte.
Eccoci, come vi dicevo, abbiamo un audio di aggiornamento proprio dalle proteste di ieri e di stanotte, ma non sono riuscita a farvelo sentire a causa dell'internet molto lento della radio, ma vi avevo anche anticipato che avremmo fatto una diretta con una giornalista e scrittrice serba, e allora siamo al telefono con Tatiana Georgevic. Buongiorno. Ciao, ci senti?
Buongiorno, buongiorno Isa, grazie di avermi invitato.
Grazie a te, appunto. Tatiana Georgevic è nata e cresciuta in Serbia, una scrittrice e giornalista esperta di Balcani occidentali, quindi grazie davvero per essere con noi. Partiamo dalla Serbia e partiamo dalle proteste studentesche che si sono susseguite nello scorso inverno, riaccese quest'estate. Hanno fatto il giro del web stanotte le immagini di un sostenitore del partito di Vucic con una pistola in mano che spara in aria a Novi Sad. Ieri si sono tenute di nuovo proteste a Belgrado, a Novi Sad, a Niš, a Kruševac, insomma un po' di città in Serbia. Ti chiedo un po' a che punto sono le mobilitazioni contro Vucic.
Ecco, quello che hai detto, che negli ultimi giorni abbiamo visto che le tensioni sono significativamente aumentate, ci sono stati scontri violenti tra l'altro tra manifestanti antigovernativi e sostenitori del presidente Aleksandar Vučić anche in diverse città, una delle città principali dove tutto comincia è Novi Sad, poi Vrbas, anche Belgrado, e questa volta, anche come le volte precedenti, la polizia è intervenuta per separare diciamo i gruppi in confronto, e i bilanci riportano decine di feriti, tra cui circa 50 arresti. Questa volta le violenze sono state caratterizzate, quello che non succedeva prima, perché dobbiamo ricordare che la manifestazione studentesca è cominciata come si poteva definire come una manifestazione soprattutto pacifica, ma negli ultimi giorni, anche come qualche settimana fa, abbiamo visto che le violenze sono state caratterizzate di lanci di fumogeni, utilizzo di gas lacrimogeni, anche spari di avvertimento da parte delle forze dell'ordine. Tra i feriti che ci sono tra i manifestanti, ci sono anche i feriti tra agenti e tra i sostenitori del partito al governo. E data questa situazione abbastanza allarmante, adesso i media internazionali raccontano questa situazione descrivendola come la più grave crisi politica durante la presidenza di Vučić. Cioè, si può dire in tutto questo periodo dopo la caduta del governo di Milošević. Tornando indietro, possiamo dire che le manifestazioni sono state inizialmente guidate dagli studenti, con occupazioni, blocchi nelle università, proteste silenziose quotidiane e altre iniziative pacifiche come blocchi del traffico e proteste simboliche. Dopo questi eventi molti cittadini si sono uniti agli studenti, che adesso vediamo che soprattutto sono i cittadini delle diverse città in Serbia che scendono sulle piazze a protestare. Tornando sempre in passato, perché come tu hai detto dobbiamo anche ricordare che queste manifestazioni un po' sporadiche, che ci sono anche le settimane quando succedono gli eventi, scontri con la polizia, adesso dobbiamo anche considerare che l'estate è quello che temono molti cittadini, che all'inizio di autunno le proteste in modo massiccio in qualche modo ricominceranno. Una delle più grandi manifestazioni è successa il 15 marzo a Belgrado con oltre 300.000 partecipanti. Poi gli studenti hanno intrapreso diverse iniziative, che era un viaggio in bicicletta da Novi Sad a Strasburgo, che sono circa 1300 chilometri, per sensibilizzare istituzioni europee rispetto alla loro causa. Poi gli studenti hanno camminato fino a Bruxelles, tutto questo per far mostrare alle istituzioni europee di quello che sta succedendo in Serbia, che da un altro punto di vista la stessa Europa, Unione Europea e paesi europei chiudono un occhio a questa manifestazione dei giovani, di una soprattutto una nuova generazione che combatte per la democrazia e per i diritti in questo momento. Quello che posso dire ancora per concludere è com'è l'atteggiamento del governo di tutto quello che succede. Il presidente Aleksandar Vučić ha ripetutamente accusato il movimento studentesco di ricevere influenze esterne e di cercare di minare l'unità nazionale. Ha definito alcune richieste degli studenti, perché studenti dopo questa tragedia del primo novembre dell'anno scorso hanno imposto diverse richieste al governo, soprattutto per quanto riguarda riguarda gli investimenti di ricostruzione di questa stazione ferroviaria di cui una penisola è caduta e ha ucciso 16 persone, e quindi lui ha detto che alcune richieste sono legittime, ma ha ripetuto sempre che i blocchi studenteschi delle strade sono illegittimi. Nel frattempo il governo di Vučić ha cercato di lanciare un nuovo movimento per il popolo e lo Stato, presentandolo come un'iniziativa popolare e pacifica. E contemporaneamente sono state trovate nuove forme di repressione, tra cui tagli salari agli insegnanti e provvedimenti contro molti accademici che hanno appoggiato le manifestazioni. E quindi questa situazione praticamente è ora senza ritorno. La domanda che possiamo porre è quella: in che modo avverrà il cambio di governo? E io penso sinceramente che a questa domanda in questo momento non possa rispondere nessuno, ma molti vogliono ancora credere che prima o poi ci saranno le elezioni democratiche che prometteranno il cambio di potere. Speriamo.
Molto chiaro quello che dici anche rispetto ai possibili scenari futuri. Io volevo chiederti una cosa, sempre a partire da queste proteste in Serbia contro Vučić, che insomma è una cosa che mi ha dato da pensare, cioè tra i manifestanti dei cortei in Serbia si sono visti anche veterani serbi della guerra in Bosnia del 92-95 in uniforme, e io poi è chiaro che un punto di vista parziale il mio ovviamente, ma ho visto anche che venivano applauditi dalla folla. Un paio, spulciando nella rassegna stampa negli ultimi giorni, se non sbaglio sono stati arrestati e poi rilasciati la scorsa settimana. Uno probabilmente ancora in custodia in carcere per la loro partecipazione alle manifestazioni, appunto, che sono nate come manifestazioni studentesche ma nel tempo si sono evolute, unite ad altre proteste negli ultimi anni. Altri sempre appunto veterani della guerra si sono interposti a difesa degli studenti formando dei cordoni. Ora, mentre su altri temi, citavamo prima quello della giustizia sociale, la lotta contro la corruzione, la lotta all'estrattivismo, le questioni ambientali, una convergenza delle varie realtà in opposizione a Vučić è abbastanza chiara, qual è invece il rapporto tra veterani e studenti?
Esatto. Qui abbiamo, come tu hai detto, Isa, due gruppi di veterani, no? Alcuni veterani coinvolti nelle manifestazioni appartengono alla 63ª Brigata dei paracadutisti, che era una unità di elite attiva durante la guerra degli anni 90 nella ex Jugoslavia. La loro partecipazione ha suscitato preoccupazione a causa del coinvolgimento documentato dei brigati in crimini durante la guerra in Kosovo. Quindi non ci sono solo i veterani della guerra in Bosnia, ma anche quelli che hanno fatto la guerra in Kosovo. Invece dall'altra parte, questi veterani hanno sostenuto gli studenti e le manifestazioni studentesche. Altri individui che abbiamo visto lì sulle piazze, vestiti con uniformi, simboli paramilitari, erano veterani della formazione YSO, ovvero Unità per Operazioni Speciali, nota come Red Beret, che sarebbero i capelli rossi, no? Legati alla polizia statale degli anni 90 e collegati al regime di Milosevic e al famoso criminale di guerra Arkan. Alcuni di questi veterani si sono posizionati in un accampamento al Parco dei Pionieri di fronte all'ufficio presidenziale sostenendo il governo. A questo parco da mesi campeggiano, diciamo, cosiddetti studenti che vogliono tornare all'università. Che in teoria sono alcuni cittadini che sostengono il governo e che sono pagati di essere lì. Invece i membri della 63ª Brigata dei paracadutisti hanno aiutato a mantenere l'ordine durante le manifestazioni a Belgrado, proteggendo gli studenti. E questo sembra di avere una funzione simbolica, ovvero trasmettere un senso di sicurezza e legittimità nei confronti del movimento studentesco. Questo è successo già mesi fa. Altri veterani, in particolare ex membri della questa unità di elite che era da parte del governo di Milosevic, sono stati impiegati come deterrente contro i manifestanti e sostenitori del movimento. E secondo alcune testimonianze, veterani che sono pro regime hanno formato una sorta di campamento fisico davanti alla presidenza durante anche quella più grande manifestazione, come ho detto, il 15 marzo. Erano armati di bastoni e anche altre armi, creando un muro umano contro i manifestanti. La domanda in questo momento, che abbiamo visto che abbiamo questo scontro tra due gruppi di cittadini, in questo caso due formazioni ex paramilitari, si può fare una domanda: qual è il significato politico e simbolico di tutto questo? Qui abbiamo un conflitto tra legittimità e intimidazione. Da un lato, alcuni veterani possono essere stati accolti dai cittadini come figure di esperienza e dunque quelli che proteggono i civili, e dall'altro la presenza di veterani paramilitari può evocare repressione, essendo collegata a precedenti violazioni di diritti umani, e serve anche da deterrente contro la protesta. Qual è il messaggio di governo che ha impiegato questi veterani? È molto chiaro, che dà un'immagine di ordine, sicurezza e patriottismo, e anche si usa molto in questi casi il nazionalismo per mettere in confronto i due gruppi di cittadini, e non è causale che i veterani abbiano legami con istituzioni al potere e siano stati ben visibili nei pressi di luoghi simbolici della protesta, come la presidenza e altri punti che sono molto significativi nella città di Belgrado.
Grazie, grazie mille. Allora, questo tema, il tema della guerra e del genocidio in Bosnia, ci porta a parlare di un altro evento piuttosto recente, cioè la revoca a Milorad Dodik del suo mandato da presidente della Repubblica Srpska. Dodik per anni aveva minacciato di separare appunto il territorio della Repubblica Srpska dalla Bosnia, di riunirsi alla Serbia. È stato condannato a febbraio e poi, insomma, la scorsa settimana la Corte d'Appello ha confermato la sua condanna a un anno di carcere, ma soprattutto a 6 anni di interdizione dall'incarico. Quindi vogliamo fare magari un passaggio sull'architettura costituzionale della Bosnia-Erzegovina, per poi arrivare a parlare un po' di Dodik e di quello che accadrà dopo questa interdizione dal suo incarico.
Ecco, ma quando tu dici l'architettura costituzionale della Bosnia e Erzegovina è molto complessa, e molti si confondono quando vogliono capire quel stato, che è un stato da tutti i punti di vista non è ancora uno stato in tutti gli effetti, si può definire come ancora un protettorato con un alto rappresentante europeo, e questo accade dopo l'accordo di Dayton, quando è finita la guerra nel 1995, dove la Bosnia è stata suddivisa in due entità principali, cioè Repubblica Srpska con il presidente Milorad Dodik, che c'è ancora lì, lo vediamo, anche se è stato condannato, non è ancora in carcere, e questa Repubblica Srpska è a maggioranza serba, e dall'altra parte c'è la federazione di bosniaco-croata, diciamo, con che è suddivisa in diversi cantoni, con in Svizzera più o meno, solo che funziona molto diversamente. Entrambe di queste entità mantengono ampia, diciamo, autonomia interna, ma condividono istituzioni statali. E la stessa Repubblica Srpska, in questo momento abbiamo visto, non rispetta, non ha rispettato neanche prima ma adesso c'è un fulmine, diciamo, di tutto quello che succede lì. Quindi istituzioni statali e presidenza tripartita, esercito, giustizia e le altre istituzioni. E poi, come ho detto, c'è la figura dell'alto rappresentante, di cui l'autorità è sovrastatale. Per garantire, questo è molto importante, questa figura lui può anche come dire, deliberare le nuove leggi, no? Anche da solo. Per garantire la sicurezza e mantenimento dell'accordo di Dayton, anche tramite atti vincolanti. David si è spesso opposto alla legittimità dell'alto rappresentante, in particolare a Christian Schmidt tedesco, contestando i poteri imposti dall'esterno. E quindi in questi giorni si ripete, c'è una retorica particolare dopo questa condanna, che l'alto rappresentante in Bosnia è una per i politici in Repubblica Srpska, è una figura illegittima. Quindi bisogna ricordare che a febbraio di questo tribunale, febbraio di questo anno, il tribunale di Stato a Sarajevo ha condannato Milorad Dodik a un anno di carcere e 6 anni di inibizione politica per aver ignorato delle direzioni dell'altro rappresentante della Bosnia e delle istituzioni stradali. E agosto, se lo sei detto, la condanna è stata confermata. Quali siano le reazioni locali? Lui stesso e i politici che lo circondano hanno respinto il verdetto, definendolo una sentenza politica. E lui si è dichiarato ancora presidente della Repubblica Srpska, sostenuto dal Parlamento stesso della Repubblica Srpska, condannando che quella sentenza non è contro lui, ma contro il popolo serbo in Repubblica Srpska. E questa retorica che si usa da 30 anni dopo la guerra, dove porta un scontro ancora più forte tra queste due entità, che in teoria dopo 30 anni della guerra ancora non hanno trovato diciamo la pace, usando ancora una volta i nazionalismi e dicendo che la condanna è contro il popolo serbo è molto grave. Ma questo serve solo per, è molto facile manipolare i cittadini che sono rimasti a vivere lì e che sono fermi ancora in questo limbo, dove cercano anche di trovare un dialogo con l'altra parte in qualche modo. Quando dico questo penso ai cittadini stessi, ma questo è sempre ostacolato con la politica che conduce Dodik e le persone e il suo governo, per ovviamente per i suoi scopi e proteggere la sua posizione. Ovviamente adesso stiamo cercando a capire cosa succederà lì, ma non sarà facile neanche come in Serbia. Devo dire che anche quali siano reazioni internazionali, Serbia stessa, ma poi c'è Ungheria e Russia, proseguono lo stesso Dodik, che è la politica di Repubblica Srpska, hanno condannato la sentenza sostenendo Dodik, mentre dall'altra parte Unione Europea e paesi occidentali hanno sottolineato l'importanza di rispettare le sentenze e difendere lo Stato di diritto, però in un paese come la Bosnia è un paese da capire difendere i diritti umani è ancora difficile anche dopo 30 anni della fine della guerra.
Sì, la retorica secessionista oggi in voga nella Repubblica Srpska
mi sembra che faccia il paio anche con una riconciliazione nazionale bosniaca incompleta. E come dici tu in un articolo che è appena uscito, con programmi scolastici anche diversi a seconda delle etnie di appartenenza, pur sul suolo bosniaco. E quindi proprio su quello che hai scritto voglio farti un'altra domanda che parla di nuovo dei giovani, cioè sparse per alcune zone della Bosnia, della Croazia, ci sono scritte simboli neonazisti, oppure in una piazza centrale di Belgrado c'è questa scritta enorme che recita: l'unico genocidio nei Balcani è quello contro i serbi, no? Che significato ha questa scritta, e soprattutto rispetto ai vecchi slogan, ai vecchi nazionalismi? Mi sembra che non ci sia una verità storica che sia condivisa, e avendo tu anche curato un reportage su Srebrenica e sui giovani e conoscendo bene questa realtà, cosa mi puoi dire su questo?
Ma guarda, quello che hai detto, io lo posso, l'articolo che ho recentemente scritto parte con il titolo "I giovani che combattono da una parte per i diritti e la democrazia in Serbia, e dall'altra parte una giovane generazione, una nuova generazione in Bosnia che vuole anche mantenere la memoria e aprire il dialogo tra due parti", parte da una inchiesta che io e il mio collega Joshua Evangelista abbiamo cominciato a fare all'inizio di questo anno, che l'anno molto significativo, perché questo anno è anniversario di 30 anni della fine della guerra in Bosnia, e 30 anni del genocidio a Srebrenica, e siamo partiti con l'idea di indagare cosa pensano i giovani in Bosnia, perché Bosnia ancora può rappresentare una sorta di micro Jugoslavia, che abbiamo, è ancora uno stato multietnico dove vivono tutte le tre etnie, a differenza di Serbia o Croazia, Slovenia e altri paesi che si sono divisi e adesso sono praticamente anche etnicamente puliti, diciamo. Bosnia è un esempio particolare, perché lì abbiamo tre etnie diverse che ancora devono in qualche modo convivere insieme, e una nuova generazione che diciamo è nata dopo la guerra, non ha vissuto la guerra, però una generazione a cui è stata raccontata la guerra e il passato in modo differente. Noi abbiamo chiesto ai giovani bosniaci, poi i giovani serbi, soprattutto anche croati, cosa gli è stato raccontato a casa della guerra e cosa gli è stato raccontato in scuola, ovvero che tipo di storia hanno studiato. Bisogna dire che fino al 2018 c'era un embargo a raccontare gli fatti e gli eventi che riguardano alle scuole, che riguarda la guerra negli anni 90, e adesso dopo il 2018 ognuno scrive la sua storia, e quello è molto interessante. Tu quando prendi un libro che si usa nella classe, perché anche lì abbiamo, in Bosnia ci sono diversi progetti, esiste la due scuole sotto lo stesso tetto, per esempio, che i classi sono divise. Da una parte c'è una classe rappresentata da soli bosniaci musulmani, dall'altra per esempio la classe che è composta dai ragazzi croati. E quindi una insegnante di storia insegna la storia con due programmi diversi. E quando si prende un libro, tu vedi che in certi libri i criminali di guerra, per esempio, serbi, sono descritti in libri che studiano ragazzi serbi come eroi, poeti, i generali molto significativi che hanno combattuto per il proprio popolo. E dall'altra parte anche succede la stessa cosa, che per esempio i libri che si usano per i ragazzi di etnia bosniaca musulmana lì alcuni anche criminali di guerra si presentano come eroi di guerra, e c'è solo una parte che le vittime sono solo i bosniaci. Questa narrazione, questo modo di studiare non porta ovviamente da nessuna parte, non porta sicuramente alla riconciliazione, a un dialogo, ma i giovani di oggi, molti di loro sono molto svegli, hanno capito che non è il passato che li può definire il futuro. Molti di loro, anche in Bosnia, perché in Bosnia, Serbia, Croazia, in tutti questi paesi la lingua è uguale, le tradizioni più o meno sono uguali, il popolo, i giovani si capiscono tra di loro, e molti giovani adesso si ispirano anche con il movimento studentesco in Serbia, cercando anche di fare qualcosa nei propri paesi, in particolare in Bosnia. Quindi, nonostante tutti gli ostacoli, nonostante la manipolazione da parte dei stessi politici, che cercano anche di mantenere questa tensione tra diverse etnie, ci sono per fortuna i giovani che cercano anche di opporsi, che cercano di trovare una strada verso un futuro migliore. Non è facile, ovviamente, però non è neanche impossibile, e lì c'è questa speranza. Noi abbiamo cercato, fine settembre uscirà il documentario nostro, che si chiamerà Zemlja, che vuol dire la terra, dove noi abbiamo cercato di raccontare quando praticamente finisce una guerra e cosa resta dopo una guerra. Restano tante ferite, ma resta anche una nuova generazione che può essere anche il futuro.
Molto, molto chiaro quello che dici tu, è molto interessante anche. Io ti ringrazio, ti chiedo se, ovviamente ci sono tantissime cose che non abbiamo detto, però se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere così per amore di completezza e chiarezza.
Aggiungere, guardi, i Balcani comunque sono una parte del mondo molto complessa, molto tormentata. Come diceva il Winston Churchill, i Balcani producono più storia in quanto ne possono digerire, e questo è vero. Comunque è un pezzo di terra da dove prendere anche gli esempi per i conflitti che sono in corso e per i conflitti che possono avvenire. Purtroppo quello che mi deprime un po', che guardando la situazione attuale e i due grandi conflitti che abbiamo in questo momento, pare che il mondo, soprattutto il mondo occidentale, non abbia imparato molto di quello che è successo nei Balcani negli anni 90.
Bene, io ti ringrazio anche per quest'ultimo spunto di riflessione e ci risentiamo presto.
Grazie, grazie mille.
Grazie mille a te, davvero. Alla prossima.
let the hands roll.
Abbiamo insomma ascoltato anche dalle parole di Tatiana, in parte vi avevo letto così rapidamente un po' di notizie su quanto sta accadendo attualmente in Serbia tra oppositori e sostenitori del governo serbo, con insomma soprattutto gli oppositori del governo serbo che stanno organizzando le proprie manifestazioni, mentre i sostenitori del governo serbo diciamo stazionano con le loro tende nella, intorno al palazzo presidenziale a difesa del presidente, insomma uno scenario particolare che insomma del quale dovremmo osservare le evoluzioni, visto gli ultimi sviluppi. Gli scontri sono iniziati per quanto riguarda l'ultima settimana, martedì sera, a Vrbas, a nord-ovest della capitale Belgrado, dove la polizia antisommossa ha separato i due gruppi fuori dagli uffici del Partito Progressista Serbo, che è quello appunto di Vucic. Ricordiamo che, guidati dagli studenti universitari, i manifestanti gli ultimi mesi, cioè a partire almeno da novembre in avanti, cioè quando sono iniziate le proteste guidate dagli studenti dopo il crollo della benzina di una stazione ferroviaria nella città di Novi Sad, è stato richiesto più volte a Vucic di indire elezioni parlamentari anticipate, cosa che lui si è rifiutato di fare. Ecco, quanto leggiamo su Al Jazeera, ci sono numerosi video che lo testimoniano. Ci sono sostenitori del governo armati e incappucciati con delle mazze e altre, insomma, altre armi, che lanciano razzi contro i manifestanti, che a loro volta scagliano contro di loro svariati oggetti. Incidenti simili sono stati segnalati durante le proteste in altre parti del paese. La polizia ha dichiarato che diverse persone sono state arrestate a Vrbas e i manifestanti hanno affermato che i sostenitori del governo li hanno attaccati per primi sia a Vrbas e poi più a sud a Bačka Palanka e in seguito a Novi Sad, in cui vi ricordo è stato visto un manifestante brandire un manifestante sostenitore del partito SNS, cioè sostenitore di Vucic, brandire un'arma e sparare un colpo in aria, a questo punto Novi Sad, e poi ci sono stati scontri tra sostenitori di Vucic e oppositori nella città meridionale di Niš. Ci sono stati scontri anche con la polizia antisommossa. E mercoledì, nella giornata di ieri, c'è anche stata una conferenza stampa in cui Vucic ha dichiarato che le proteste contro di lui sono state molto violente. Vi avevo detto anche che c'era arrivato in redazione un audio ieri sera proprio da Novi Sad e abbiamo ovviato al problema e ora proviamo a farvelo sentire.
Ciao, buongiorno, mando un piccolissimo audio di aggiornamento su quello che sta succedendo nel paese. In generale, ad agosto, per quello che mi è stato poi anche raccontato, le mobilitazioni sono scese in intensità e anche in partecipazione, perché da un lato gli studenti, molti studenti sono tornati a casa lasciando le grandi città universitarie, dall'altro lato le persone sono tendenzialmente un po' più in vacanza e tuttavia si sono continuate a, ad organizzare, magari in forme più piccole, però sono andate avanti a partire da capitale, da Belgrado, in cui quasi ogni sera c'era un appuntamento. E in particolare nei dintorni di Novi Sad, ieri sera, in due cittadine più piccole, a Vrbas e a... ci sono stati... degli assalti da parte dei sostenitori del partito di governo dell'SNS nei confronti delle manifestazioni. Non è la prima volta che succede, quello che hanno commentato alcune persone con cui ho parlato è che è successo una scala un po' maggiore, quindi a un'intensità maggiore. I gruppi erano armati di mazze, bombe carta, fuochi d'artificio ed hanno effettivamente attaccato le manifestazioni contro il governo. E questo ha portato a una reazione unitaria in tutto il paese. Si sono organizzate in tantissime città della Serbia per stasera delle manifestazioni in risposta a questi attacchi, e in particolare molto partecipate, in vari posti ci sono stati, per esempio anche a Belgrado, questo l'ho visto solo dai social, però ci sono stati dei confronti con la polizia. A Novi Sad invece anche questo, diciamo che per la prima volta a questa intensità il corteo è stato attaccato da sempre dai sostenitori dell'SNS in due occasioni, all'inizio e anche verso la fine. In entrambi i casi il corteo stava passando vicino a una sede del partito e appunto nuovamente erano dei gruppi abbastanza organizzati in termini di equipaggiamento, quindi di nuovo hanno attaccato il corteo con fuochi d'artificio, bombe carta e così via, e poi sono arrivati poi anche allo scontro fisico. Il corteo, come al solito, era diciamo aveva un servizio d'ordine degli studenti, che però diciamo che almeno in un primo momento non era preparato per avere un confronto così forte, per quello che ho visto, e poi dopo però effettivamente il corteo, il richiamo sul social network a venire è effettivamente funzionato. Ho perso il corteo per un pezzo e c'erano tantissime persone intorno a me che stavano aggiornando su Instagram e stavano poi seguendo da lontano il corteo e sono arrivate, quindi la situazione era abbastanza di stallo, continua a essere di stallo, si è di fronte a una sede del partito e stanno continuando periodicamente a riattaccare, diciamo, il corteo, anche perché questi gruppi in difesa del partito, diciamo, sono abbastanza fermi. La polizia non è particolarmente intervenuta, ha fatto durante il corteo, ha provato a fare dei cordoni, però diciamo che sicuramente non era in un numero di forze adeguato. Poi chi ha più conoscenza di me della situazione può fare le proprie valutazioni su questi dati qua. Niente, questo è un po' tutto rispetto alle manifestazioni che ci sono state oggi. Un abbraccio.
Ecco, come vi dicevo, questo era il contributo che avrei voluto farvi ascoltare, diciamo, in apertura di questa puntata speciale, prima di commentarle poi anche insieme a Tatiana Georgievich, ma insomma abbiamo fatto il contrario, e ringrazio tantissimo il compagno per il contributo. Abbiamo anche letto qualche notizia proprio su quanto sta avvenendo negli ultimi giorni, mi piacerebbe riprendere un articolo un po' vecchio, mi sembra un parolone di maggio, scritto da Aida Kapetanovic, che è la ricercatrice che è stata sentita a luglio all'Info proprio sulle proteste, diciamo partite come proteste studentesche in seguito al crollo della pensina, no? Vista che poi è evolute in proteste oceaniche di piazza contro la corruzione e contro Vučić. Allora, potete ovviamente andare a ritrovare il podcast di un mese fa circa su www.radioblackout.org. Io insomma nei pochi minuti che ci restano insieme vi leggerò una parte, opererò dei tagli di questo articolo di Aida Kapetanovic. Ormai da 6 mesi gli studenti e le studentesse in Serbia stanno guidando un movimento che ne sta riscrivendo la storia. Una mobilitazione che ha coinvolto migliaia di cittadini, diversi settori della società, che ha portato alle dimissioni del premier del governo e che sta mettendo a dura prova il regime decennale di Aleksandar Vučić. Nonostante gli studenti e le studentesche, studenti e studentesse costituiscano la forza trainante delle mobilitazioni, chiamarle studentesche ne riduce la portata e la vastità. Svariati settori della società, infatti, si sono uniti alle proteste fin dall'inizio. Il 24 gennaio 2025 è stato proclamato uno sciopero generale che ha visto la partecipazione di diversi segmenti del mondo del lavoro. I lavoratori della cultura e dell'educazione, le piccole imprese, il settore dei servizi e della tecnologia, della sanità, della giustizia e dell'agricoltura. Nei mesi successivi altri scioperi si sono susseguiti, ma la partecipazione popolare si è diffusa soprattutto durante le manifestazioni di piazza e i lunghi blocchi stradali a Belgrado, a Novi Sad, a Niš. Lì ognuno ha fatto la sua parte, i motociclisti e i trattoristi garantendo la protezione delle manifestazioni con i loro mezzi, i cittadini portando viveri e organizzando le vere e proprie mense in strada. Le manifestazioni hanno attraversato non solo i grandi centri urbani, ma anche cittadine più piccole, arrivando a diffondersi, si stima, in più di 400 città. Il 22 dicembre 2024 la prima manifestazione di massa vedeva Piazza Slavia a Belgrado gremita da una folla che contava oltre 100.000 persone. Allora veniva celebrata come la più grande manifestazione della storia recente della Serbia, ma di lì a pochi mesi il record si sarebbe gran lunga superato. Il 15 marzo 2025, infatti, le strade di Belgrado sono state attraversate da 1 milione di persone. Tutto questo è avvenuto nonostante il clima di tensione alimentato dal governo e dai media pro regime che nei giorni precedenti hanno tentato di dissuadere la partecipazione. Mentre il presidente Vučić prevedeva scontri e disordini, un gruppo di sedicenti studenti, i cosiddetti Ciaci, ha messo in scena una controprotesta dalle caratteristiche grottesche. E anche questi faceva riferimento prima a Tatiana quando diceva una parte degli studenti che insomma sedicenti studenti che dicono che vogliono tornare a studiare. Ecco, sono appunto questi studenti protetti dai picchiatori e dalla polizia che si sono accampati nel parco dei Pionieri. Questa manifestazione è stato l'ennesimo tentativo da parte del governo di dare un'immagine di una società che sia spaccata tra oppositori e sostenitori e di provocare tensioni e violenze. Nonostante ciò, un fiume di persone è inondato Belgrado pacificamente, finché col consueti 15 minuti di silenzio sono stati interrotti da un boato improvviso, provocando il panico generale e la spaccatura del corteo. È un po' così da aggiornare questo articolo, che appunto risale a maggio, proprio perché alla fine questa presenza di manifestanti di opposte fazioni, in parte foraggiati dal governo, protetti dalle forze dell'ordine, che insomma presidiano il territorio di Belgrado vicino al palazzo presidenziale, e dall'altro i manifestanti, alla fine si è sfociati in violenza nelle scorse notti. ora, così tagliando, voglio anche leggervi quella parte che vi dicevo rispetto a chi partecipa a questi cortei, che non sono solo studenti, sono persone di ogni estrazione sociale, di ogni età, persone che si preoccupano perché non arrivano alla fine del mese, che hanno alle spalle lotte ambientali, lotte contro la corruzione. Sicuramente c'è stata la capacità forte da parte di studenti e studentesse di trovare pratiche innovative e creative per rispondere alle sfide della mobilitazione. Hanno sicuramente anche attraverso la Serbia, in lungo e in largo, riconnettendo il tessuto sociale costantemente frammentato delle politiche, delle narrazioni governative, come ci dice appunto in questo articolo Aida Kapetanovic, però tra insomma queste persone mobilitate ci sono anche dei veterani di guerra che hanno insomma supportato in vario modo la protesta. È possibile vedere su YouTube l'intervento che ha fatto, prendendo parola, un ex partecipante per l'esercito serbo all'assedio di Sarajevo. E lui, insomma, in questo intervento ha detto: sono coloro che diffondono amore e illuminano il futuro, gli studenti, un futuro che è ciò che tutti noi desideriamo, ed è quindi dovere delle nostre generazioni che hanno fallito di alzarci e semplicemente seguirli. Dopodiché si è rivolto ai genitori degli studenti e delle studentesse di Novi Pazar presenti al blocco della RTS per dare il cambio ai loro colleghi ortodossi durante le festività pasquali. Ha detto loro di non preoccuparsi, che non verrà torto un capello ai loro figli, poiché i veterani li proteggeranno come se fossero i loro. Perché la narrazione che ha diviso i nostri figli e i vostri figli si è conclusa. Sono tutti figli nostri, sono gli eroi odierni. Questo appunto perché Novi Pazar fa parte di una regione particolare della Serbia, è una municipalità che si trova nella regione del Sandžaccato, ai confini con il Kosovo, ed è una municipalità che ha al suo interno una fortissima presenza di musulmani, di bosgnacchi nello specifico, e quindi insomma ha visto il passato degli anni 90 del territorio serbo, della guerra in Bosnia, e è un passaggio questo anche particolarmente importante su cui l'autrice di questo articolo si è interrogata. Ecco, c'è un articolo molto bello, così, che chiude un po' la questione, cioè parla di estremismo di destra in Croazia. È un articolo che è uscito da poco su Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo parlato di gioventù in Serbia, in Bosnia. Questo articolo ci parla di come una parte dei giovani in Croazia si rivolga all'estremismo di destra contro le minoranze etniche, sessuali, migranti e le donne. Anche qua rapidamente, perché tra poco inizierà il Black Call in programma. L'11 giugno del 2020, qualche anno fa, un gruppo di giovani uomini, membri di un gruppo ultra, i Bad Blue Boys, si è radunato nel centro di Zagabria sventolando uno striscione su cui c'era scritto «Fotteremo le donne e i bambini serbi». E ad accompagnamento di questo striscione hanno cantato un inno che diceva «Uccidi, uccidi». Sullo striscione c'erano anche alcuni simboli del movimento Ustascio della Seconda Guerra Mondiale e le bandiere della Forza di Difesa Croate, cioè una formazione paramilitare attiva durante le guerre degli anni 90 che si richiamava alla simbologia Ustascia. Non solo i tifosi di alcune squadre di calcio locali, ma anche i tifosi della nazionale croata sono noti in giro per il mondo per i loro comportamenti estremisti. Non so se vi ricordate, un po' di anni fa ormai, durante una partita di calcio tra Croazia e Islanda, uno dei giocatori croati ha incitato il pubblico a cantare il saluto Ustascia Zadom Spremni, per la patria pronti. Insomma, c'è una certa normalizzazione dell'estremismo nella vita quotidiana. Se siete interessati a vedere come prosegue questo articolo, vi invito ad andarvelo a leggere. Il titolo è «Croazia, quando l'estremismo di destra crea capri espiatori» ed è uscito sull'Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo provato così ad aggiornare sulle proteste studentesche in Serbia, gli ultimi accadimenti delle ultime ore, che sono particolarmente importanti e allarmanti anche da alcuni punti di vista. E adesso 19:43, solleviamo la bobina in attesa del Black Hole.